purtroppo devo fare un annuncio a tutti voi che ci seguite. Questa sarà l'ultima puntata delle Bestiacce perché abbiamo violato i copyright di un noto podcast sulla natura, che è Il Gorilla Ce l'ha Piccolo, e siamo in causa con loro. E niente, godetevi quest'ultima puntata.
Ciao amici, è stato bello.
Ciao ciao. Che notizia triste, ma è davvero vera? No, col cazzo che è davvero vera, perché noi siamo sempre qua a registrare come i cazzutissimi animali della foresta. Ciao, siamo tornati, stiamo sempre qua!
Ok, ok, quindi mi state dicendo che questa è la puntata sulle bufale?
Sì.
Ah, ok.
Sì. Se così, del sì, beh.
Vi eravate spaventati e invece no, era uno scherzone vista la giornata speciale oggi dedicata al pesce merluzzo.
D'aprile, chiaramente.
Ma quindi, ditemi un pochino, che vuol dire le bufale? Nel senso che parliamo delle bufale?
Chiaro.
Ok.
Possiamo parlare anche delle bufale, il simpatico bovino che abita le pianure al di là di...
Cannicattì.
Avellino?
Da, bravo, Avellino.
Forse un po' più in giù, però dai.
Partiremo dalle bufale per poi esplorare tutto il fantastico mondo degli animali che sono veri, non sono veri, sono veri perché l'ha detto mio cugino.
O l'hanno detto al tipico bar sport della fauna di quartiere.
Mamma mia, il bar sport. Quanti articoli usciti dal bar sport.
Tutti su Nature, tra l'altro.
Mamma mia, Science, Nature, sono lì che se li accaparrano. I noti autori del bar sport. Beh, bufala. Dobbiamo spiegarvi che cos'è una bufala. Adesso si direbbe una fake news, ma forse non è la stessa cosa.
Vabbè, sì, per me sì, che sono ignorante,
poco,
sì.
Dai. No, in maniera agricola diciamo che quella è la stessa cosa. E può essere anche considerato una burla. Da dove deriva questa cosa? Potevo cercarlo, non l'ho fatto.
Tanto al pesce d'aprile facciamo quel cazzo che ci pare oggi.
Bravo Sugar!
Oggi anarchia totale, I like it!
Ok, partiamo subito allora con una bufala inerente alle bufale. Okay.
Porco cane, subito asso di bastoni così.
Chiaro. Sentirai che roba. Allora, praticamente tutti voi sapete, cari ascoltatori, che ci sono le bufale che fanno la mozzarella. Ok.
Ma nel senso che esce proprio direttamente la mozzarella?
Sì, la mungi e viene fuori dal sacchetto.
In realtà c'è una bufala che lavora in caseificio
e con che le zampette incartava la mozzarella.
Esatto.
Quelle di una certa età, voi si ricorderanno una nota pubblicità della Milka. Queste bufale sono appartenenti alla specie del bufalo indiano. Sono state importate qua durante inserire epoca storica. Oggi proprio mi sono documentato a tutta.
Sì, me le sa tutte oggi.
Li hanno importate gli arabi in Sicilia e poi trasportate in tutto il meridione. E sono appunto dei bufali indiani. E in India è diffusissimo, come anche in tutta l'Asia meridionale, diciamo. E un giorno in un mercato di Saigon se ne va a spasso questo zoologo e vede queste corna di bufalo, però strane, tutte storte. E c'è attaccato su questo cranio di bufalo anche un pezzo di pelliccia che sembra pezzata.
Come pezzata? Tipo sì. Una frisona?
Sì, tipo a macchie, no?
Sì, sì.
E cavoli, va lì e dice, cazzo, questi qua l'hanno preso nella foresta, è una specie nuova. Aspetta, aspetta, lo compra. Nel dubbio, e gli dà un nome scientifico. Che già che siamo qua, via. Per poi scoprire con il nostro amico DNA che era un vitello.
Che mona!
La pelle di un vitello montata su un teschio di vacca a cui avevano tipo piegato le corna col vapore. Riesce tipo a piegarle.
Ma porco Giuda! E quindi in realtà era un teschio di bufala, cioè corna di bufala modificata?
Sì, non neanche di mucca.
Ah, mucca, quell'altro, ho trovato l'animalone.
Pensavo di aver trovato. Lui era convinto di aver finalmente scoperto il. Ktingvoar.
ma gli ha dato lui sto nome?
Non ne lo so. Oppure conosciuto dalle popolazioni locali come bue mangiatore di serpenti.
Lui gli ha dato sto nome.
Dopo in realtà l'opinione scientifica è un po' spaccata, perché comunque ci sono un po' troppe leggende su questo bovino della foresta per proprio dire che non esista, però non
c'è evidenza
non
scientifica.
C'è nessun tipo di traccia, e appunto l'unica traccia è questo teschio fasullo questa appunto bufala riguardo un bufalo in qualche maniera.
Spettacolo. Visto che siamo in India, mi aggancio anch'io subito su un animale tipico dell'India, il nostro amico cobra. Classico serpente.
Il cobra non è
serpente. Grazie per questo stacchetto, ragazzi. Comunque, sul cobra, tutti avete in mente la classica scena dell'incantatore che è lì che fifala tutto il giorno.
Per quello che ho iniziato a suonare il flauto da piccola.
Perché volevi incantare i serpenti?
Ah, lo sai.
E dopo sei diventata lesbica.
Fair play, mi piace. Good game.
No, vabbè.
Il bello della diretta.
Esatto. C'è questa scena dell'incantatore di serpenti che suona e pare che il serpente danzi, no?
Sì.
In realtà tutti credono, la musica, che bravo, balla, sei incantato dalla musica. Una bufala totale anche questa. I serpenti sono sordi.
Ma come fanno a provare scientificamente che un serpente è sordo?
E vai lì e fa: ehi serpente, ehi cobra, vaffanculo, cobra. E lui non si gira, a posto.
Ok, good game parte 2.
Potrebbe non essere esattamente così che fanno i ricercatori.
Spero. Penso che abbiano un'etica da seguire. E non si può importunare i cobra con insulti verbali.
Esatto.
Allora, non so io, ma io non andrei a dare le scopinate ai cobra reali.
C'è chi lo fa, tra l'altro, qualche incantatore, vabbè. E in realtà il cobra segue il movimento del flauto e le vibrazioni del terreno. Se notate, l'incantatore batte i piedi per terra. Quindi coi piedi dice al cobra, guarda che c'è un pericolo. Cioè il cobra sente questo,
okay.
No? Arriva qualcuno. Allora si alza, si prepara, posizione d'attacco, apre il cappuccio, che sono le costole.
Ok.
Dilata le costole, praticamente.
Fa il grosso.
E praticamente il trucco degli incantatori è stare alla distanza giusta.
Mm-hmm.
Perché, come me dal microfono che a volte me ne vado, praticamente se sta troppo lontano, il serpente si distrae e quindi non viene bene sta danza.
Okay.
Se sta troppo vicino, il serpente attacca. E non è bello.
No.
Vabbè che tanto vengono sghiandolati, gli vengono tolte le ghiandole del veleno.
Sì, però comunque ti dà un mordone.
Esatto. E quindi così il cobra segue sto movimento perché tiene d'occhio la minaccia, che in questo caso non è una minaccia.
Ma un flauto.
Un flauto, è un tipo che gli piace suonare il flauto.
Vabbè, allora se mi parlate di suonatori e di incantare, vi porto in un mondo magico, che è quello del Mago di Oz. Allora, la prendo un po' larga. È la puntata sulle bufale, no? Il mondo della musica è piena di bufale. Ne ho selezionate alcune, però insomma sono trite, ritrite, Polly's Dead e tutte robe un po' macabre, e non è il caso in questo momento. E ne ho trovata una veramente simpatica. Allora, nel lontano 1994, quando agli albori dell'internet cominciavano ad esistere i primi forum, ve li ricordate i forum?
Trasmissione su Rete 4.
Ecco, è iniziata a dilagare questa idea un po' complottista legata a The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, l'album. C'è un tale o una tale, non lo sappiamo, che ha cominciato a dire: secondo me The Dark Side of the Moon è stato scritto per diventare la colonna sonora del Mago di Oz versione cinematografica, quella di Victor Fleming. E dici, ma in che senso? E poi hanno fatto una prova, hanno sincronizzato l'album con il film e ci sono delle sincronie pazzesche, tipo su cambi musica ci sono dei cambi scena perfetti, sulle parole che mimano un po' quello che succede nel film. Poi ovviamente è una bufala perché il film è del 39, ok, e The Dark Side of the Moon è del 73, quindi cioè, dici, ma come fai anche solo a pensarlo? Però comunque dopo questa premessa vi faccio sentire un pezzone che viene da The Dark Side of the Moon, la bellissima Breathe.
Somewhere over the rainbow, way up high, there wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you.
Me l'hai fatta. Ci sono cascato come un pesce ad aprire l'esso.
Mi sono divertita assai.
Io che sono un grande fan dei Pink Floyd, ero quasi cascato.
Sì, ah, ciao.
Ma non cantava di Bor, non era un uomo il frontman.
Ai tempi aveva una voce più candida, il David Gilmour.
Dorothy, va a cagare.
Vabbè, ok, ho avuto i miei 15 minuti di popolarità. Vi passo un testimone.
Ok, per chi come me magari meno avvezza ai Pink Floyd, abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal buon vecchio film Il Mago di Oz, del regista che ha detto prima Ayla, ripetimi il nome per favore, Victor Fleming, a cui io mi associo per parlarvi di Lemming.
Numerazzo!
Per assonanza ci stava. I Lemming, queste simpatiche creaturine che vivono nella tundra, tutte robe che vi avevamo già fatto studiare, sono dei topolini, per star qua senza diventare troppo matti.
Sì, un cricettone del freddo.
Ecco, un cricettone, per capirsi. La prendo più larga. Quando ero un pargolo, avevo in casa questa enciclopedia dei ragazzi, tipo degli anni Ottanta, e chiaramente c'era tutti gli aspetti, la storia, l'architettura, le invenzioni, e c'erano gli animali, e quello era il libro che mi piaceva di più. E c'era questo capitoletto dedicato ai Lemming, che raccontava che erano questi cricettoni del grande freddo, che vivevano scavando le gallerie sotto la neve, e diceva che a un certo punto crescevano, facevano tanti piccoli, diventavano sempre di più, e poi, colti da un innato senso di pietà, perché sapevano che se erano troppi dopo sarebbe mancato il cibo per gli altri, andavano e si buttavano a mare.
Ma dai, ma chi è che l'ha scritto questo libro?
Ed è una cosa che è comunissima, cioè appunto nei libri ci sono anche scritte queste cose. La prima rappresentazione grafica, diciamo, mi sembra sia attorno agli anni 40, in una storia di Carl Barks, che è quello che ha inventato Zio Paperone, per capirsi.
Stavo per dire che sembra uno dei Simpson, tipo.
Ma per andare ancora più dietro, nessuno riusciva a capire, anche nei tempi antichi, come facevano a spuntare tutti questi Lemming, perché a un certo punto ce n'erano tantissimi. Addirittura nel XVI secolo, cioè, si pensava che si sviluppassero dall'aria.
Madonna,
c'è una nuvola bassa, Lemming ovunque.
Cazzo, bassa pressione, Lemming.
Sì, addirittura.
Alta?
Lemming.
Per forza.
Lennon.
John.
Praticamente c'era stato un noto studioso, diciamo, del XVI secolo, tale Ole Worm, XVI, XVII, adesso
chiamato Erverme.
LOL. Che ha fatto una dissezione pubblica di un Lemming per far vedere che dentro era normale.
Che non è fatto di aria.
Che non era fatto di fuffa, ma era in realtà un animale vero. Ma perché è così diffusa questa credenza, diciamo? Non tanto per la storia di Karl Barks, del fumetto, ma per un documentario. Perché se tu vedi una cosa in un documentario, di solito la dai per assodata.
Ma pensa te, hanno detto una mega bufala in un documentario.
Nel lontano 1958 la Disney spara fuori su tutti gli schermi Artico Selvaggio, mega documentario sulla fauna artica, tipo la nostra ultima puntata, dove praticamente mostra questi Lemming che si lanciano a capofitto dalla scogliera.
Hai fatto il fischio della marmotta.
Top. Era più il rumore del Lemming che si schianta. Poi la cosa.
Questo è il finale.
Sì, che oltretutto poi ci sono mega ripresa di Lemming che corrono, mega ripresa del mare, poi ripresa del Lemming che precipita, e però l'acqua è di un altro colore. perché è stato fatto in realtà tutto ricostruito.
No.
Cioè gli hanno detto, Lemming, buttati con la pistola alla testa.
Hanno chiesto a una stuola di bambini di catturare tanti sacchi di Lemming che hanno
Dio, ma è brutale.
Tipo rovesciato vicino alle sponde del fiume Manitoba, mi sembra, in Canada. E poi c'è stato uno che fisicamente ha fatto tipo bula 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 e questi sono cacciati nell'acqua e dopo nuotavano, perché insomma un po' nuotano, certo. Perché vanno giù, vanno subito a picco questi poveri
Lemming. Pallo del mattone, non penso.
E quindi però da questa cosa passa in televisione, beh, la dice la Disney, perché non crederli? E da lì è andata avanti e così. Dopo in realtà basta fare la prima lezione di ecologia per scoprire che tutte le popolazioni animali hanno delle fluttuazioni abbastanza comunemente, banalmente, quando c'è
tanto cibo, animali,
cresce la popolazione, cresce la popolazione di Lemming, cresce la popolazione del suo predatore,
all'occo della Lapponia,
ecco, o ermellino, quello che è, quindi calano drasticamente i Lemming, quindi non ha più niente da mangiare l'allocco e neanche l'ermellino, calano
cala
i predatori,
tutto, certo.
E tornano su, e quindi è ciclico. Sicuramente non stanno lì a pensare è ora di buttarsi a mare. Però anche questa è stata, diciamo, una bufala, ma reiterata per diverso tempo.
Ma per parlare appunto di televisione e cinema, ci sono anche i film che ci hanno portato a diverse credenze.
Sì, tipo ci hanno creato un'idea di perfezione fisica, l'amore perfetto,
esatto.
Insomma, ci hanno dato un passepartout per andare in terapia tutti quanti.
Esatto, e questa stessa cosa hanno fatto con gli animali.
Ok.
Ad esempio, avete presente nei film horror?
No, non li guardo, paura.
Neanch'io, però...
però ho fatto ricerca per questa puntata.
No, ma perché c'è una scena abbastanza caratteristica.
Ok, dimmi.
Presente, nei film horror senti sempre il verso tipo di un gufo nel sottofondo per creare hype.
Suspense.
Esatto, suspense. Quello lì in realtà è un particolare gufo che è l'allocco, però il nostro europeo.
Okay.
Hanno usato quello perché è proprio lo strigide, cioè il rapace notturno, che fa il suono più melanconico, più triste, più straziante, sembra quasi un pianto, no?
Ok.
E quindi lo castano nei film. Però l'allocco in America, quello lì europeo, non c'è.
Oh, il 90%...
Sì, ma non è che puoi metterci sotto un tacchino.
No,
non fa paura.
Hanno i loro allocchi, ma fa tipo così non fa paura.
Okay, sì. Fa un po' meno paura.
Bellissimo, ti immagini la casa nel bosco, questa tipa brutale, assatanata, che spruzza cose verdi da ogni orifizio.
Esatto, cioè, capito. Però fa spanzare, cioè loro mettono un animale che in realtà in quella zona lì non c'è. Ci sono tante di queste cose, come tipo lo squalo che ci ha dato questa idea che lo squalo è un assassino, ammazza tutti. In realtà, se andiamo a vedere le morti da squalo, sono poche ogni anno al mondo. Tipo due. Cioè.
Ma per stare nel mare, ti parlo di un altro animale marino spaventoso. La sirena delle Figi.
Oddio, cos'è la sirena delle Figi?
La sirena delle Figi è questa fantastica creatura che spopolava nelle Wunderkammer del Rinascimento, adesso sempre più o meno quegli anni lì di cui prima, e tutti ne volevano una da mettere lì come soprammobile, perché di solito te la facevano avere tipo mezza mummificata, impagliata.
Bel veder proprio.
Era questa sirena, quindi coda di pesce e diciamo dall'ombelico in su fattezze umanoidi.
Mi fa paura.
Se vedi le foto fanno molta paura.
Non le guarderò.
Tutto questo mummificato.
Mamma mia.
Splendore.
In realtà tutto questo era chiaramente opera dei burloni, appunto delle Figi, che prendevano una mezza scimmia, la incollavano su mezzo pesce e poi il primo europeo che passava più a hai visto qua la sirena delle Figi? La vuoi portare in su? Dammi $100,000 che te la vendo io, è quella vera, ce n'è pieno il mare. Sì.
È un po' come quella lepre con le corna che si vede in giro.
Esatto, il jackalope. La lepre con i corni. Però quella ha un senso. Perché quando i conigli prendono la papillomatosi,
okay,
praticamente sviluppano delle escrescenze anche chitinose sulla faccia, dappertutto, e quindi sembra che abbiano dei cornetti. Da lì probabilmente è derivata la leggenda del jackalope, del coniglio coi corni.
Ho capito.
Che se andate in Baviera ne vedete da tutte le parti, perché c'è sempre il coniglio coi corni impagliato da qualche parte.
Esatto, oppure nei negozi, cioè nei ristoranti Tex-Mex, alcuni ce l'hanno lì.
Ma poi aggiungendo un'ultima bufala su questi animali che impagliavano e poi ti dicevano sì sì è impagliato così, e quindi, capito, in quegli anni lì vedevi tutti questi animali impagliati e è vero, non è vero, non si sa. E infatti per tanto tempo c'è stato un animale che hanno detto tutti sì dai, questo qua, guarda, dai, si capisce subito che è una cazzata, guarda come l'hai fatto su con sta coa qua di castoro, sto pez de lontra e la bocca col becco, dai, ne non sarà mica una roba vera.
È l'ornitorinco.
E invece era l'orto ornitorinco. Nessuno credeva che fosse vero.
È l'antibufala.
Ma certo che descritto, cioè, sembra veramente una roba che non esiste.
Certo, particolare.
Sta bestia che fa le uova, però allatta, però c'ha il veleno negli artigli, però usa, quando nuota, chiude gli occhi, le orecchie, il naso e quindi trova le prede con l'elettrolocazione.
Ma sì, visto che hai parlato di bestie strane, quindi fra un'anatra e una lontra, ce n'è un'altra che sembra un po' un misto, i nostri amici pipistrelli. Sembra un mezzo topo, un mezzo uccello, no? E tutti hanno sta fobia che si attaccano ai capelli, no? Quando c'è un pipistrello in giro, oddio, mamma, sacramento!
Non fate come Bobo, che per ovviare il problema si è rapato a zero.
Lui ha risolto la radice.
Esatto.
Invece c'è un chirotterologo, quindi un amante di pipistrelli, uno studioso di pipistrelli americano.
Se no era un chirotterofilo.
Esatto, bravo. Tale Merlin Tuttle.
Beh, un nome perfetto per un chirotterologo.
Elogo. Che lui, essendo appunto appassionato di pipistrelli, era stufo di vedere gente impazzita che si spaventa quando passa un pipistrello. Quindi ha preso se stesso e tanti volontari, chiaramente tricotici, per mettere i pipistrelli sulla testa e provare a farli impigliare.
Uno di loro non era Ozzy Osbourne.
No, non era Ozzy Osbourne perché gli servivano vivi sti pipistrelli.
Bollone.
E, insomma, ha preso sti volontari, probabilmente tanti tesisti. un saluto a tutti i tesisti. E non solo il pipistrello non si impigliava nei capelli, ma appena poteva volava via di corsa, del tipo che schifo i capelli,
che semo.
Quindi non c'è nessuna evidenza scientifica su sta cagata dell'impigliarsi dei capelli.
Com'è che si chiamava il professore?
Merlin Tuttle.
Mi fa venire in mente una cosa, Merlin Tuttle.
Pokémon.
Sembra una parola inventata.
Sì, abbastanza.
Merlin Tuttle. Hello, I'm Merlin Tuttle. Sapete chi ha fatto una roba del genere? Sempre nell'anno in cui è uscito The Dark Side of the Moon e quindi ha eclissato ogni uscita musicale, ogni uscita culturale di qualsiasi tipo, il nostro buon vecchio Adriano Celentano ha fatto uscire...
Adriano Celentano, il famoso creatore di serie animate.
Esattamente.
Ma porco cane, se lui cantasse basta, senza far ste cagate, sarebbe il top.
Questo è un discorso un po' più ampio.
Questo è un altro discorso.
Ecco, però io ricordo che quando ero bambina, mia mamma e mio nonno mettevano sempre su l'album di Mina e Adriano Celentano con tutte queste canzoni in napoletano stretto, e quindi in realtà io conosco una canzone in napoletano a memoria, ma non so neanche che cazzo dica, capito? Ok, vabbè, ma non volevo dire questo.
Ma napoletano non è milanese, Celentano.
E che te devo dire?
Ma c'era sto album.
Che taggia di, che taggia fa. Penso che non sia milanese.
Non lo sapevo avesse fatto un album.
Bellissimo. Tra l'altro nella copertina c'erano loro due in versione tipo Daffy, no, non Daffy Duck, l'altro
Paperino
Papero.
E Paperina.
Esatto, sì. Bellissimo. Vabbè, per dire, Adriano Celentano ha fatto uscire questa canzone che mi fa spaccare, che si chiama, mo trovo il titolo da qualche parte, ma Prison Con Chuso.
All right.
Uh-huh. Ecco, è bellissima perché sembra che parli in inglese, ma sono parole tutte inventate.
Più o meno come ho fatto io all'esame del B1.
Cioè, tipo...
Ma sai che c'è il testo di quella canzone?
Adesso
lì
facciamo un karaoke.
No, vuoi umiliarci?
Proviamo tutti insieme, bestiacce.
Ok, adesso troviamo la versione karaoke. Allora, prima, karaoke.
Prison Cole in ancient usual. You the cold maid sail on prison cold in ancient usual. All right.
Comunque, raga, era una bufala, è solo una canzone in napoletano. Così.
Questa puntata vale tutto.
Oggi possiamo anarchicamente fare quello che vogliamo.
Che tra l'altro Celentano, adesso rubo un po' il mestiere a Ail.
Let me know it.
Questa qua l'ha fatta per, come dire, un po' protesta, per culare un po' i suoi colleghi, perché in quegli anni lì I vari Morandi eccetera facevano Bobby Soul, facevano canzoni per imitare un po' il rock and roll americano, no? Imitare Elvis, queste cose qua. Allora lui era stufo di tutti questi che cantavano in inglese.
Ci sta.
Ha detto: "Bob, io faccio una canzone a cazzo così per prendervi in giro." Ah, l'hai detto che in questo album Mina e Celentano erano raffigurati come Paperino e Paperina.
Sì.
Paperino, torna al tuo paese.
Grandi esponenti, personaggi della Disney.
Disney
che
fondata
ha messo...
nel 1923.
Complimenti, voto 10, Ayla. Non lo sapevo. Beh, bravo.
No, me lo ricordo perché mio nonno era nato in quell'anno, quindi mi è rimasto.
Okay, si chiama Walter anche lui.
Sì, Walter. Walter.
Niente, comunque la Disney ha messo una bella bufala, però per pochi ci vuole un po' di conoscenza per scoprirla.
Okay.
Però ve ne parlo.
Flex te la un po' di più.
Scusa.
Quanto
se vuoi mi bacio anche il bicipite, intanto che lo dico.
Cigno, ma cigno.
Metteremo poi una gif di questa cosa.
Assolutamente.
Ovvio.
La sto già immaginando, la voglio.
Ovvio. Dicevo, alla ricerca di Nemo,
sì.
Vi racconto di questa bufala che è difficile da scoprire ma è interessante. In pratica, nella prima scena triste, c'è la mamma di Nemo,
sì.
Che si butta per salvare le uova che sono attaccate da un barracuda.
Spoiler.
No, vabbè, la prima scena, penso che l'abbiamo vista tutti.
Metti che mi addormento dopo il titolo iniziale. Sì,
ma
spoiler.
Giuda, è narcolessia, allora sì. Lì cosa succede? La mamma, spoiler, la mamma muore.
No!
Mangiata dal barracuda.
No!
Cosa succede? Resta solo Marlin col piccolo Nemo, no? Con l'ovetto di Nemo che ha la crepina, no? In natura, Marlin, dopo la morte della compagna, diventerebbe una femmina.
Ma va là!
Sì, i pesci pagliaccio hanno questo meccanismo che in pratica, quando vi racconto un po' il loro ciclo vitale in breve, nascono dagli ovetti che sono tutti maschi.
Ok.
Sono tutti maschi, questi maschietti partono e cercano un altro anemone diverso da quello dei genitori. Il maschio più grande, di dimensioni proprio,
sì, sì.
Dominanti, diventa una femmina.
Che top.
E quando questa se ne va, muore o cambia anemone, eccetera, eccetera, il secondo più grande diventa una femmina.
Che figata.
Quindi nel film il papà di Nemo sarebbe dovuto diventare la mamma di Nemo.
Pensa se rigirassero adesso Alla ricerca di Nemo, quanto sarebbe attuale
con questa conoscenza qua.
Pazzesco, bellissimo, bello, mi piace.
Che, sì, questa non è una bufala, è film, l'hanno fatta un po' in breve, però è forte sapendolo.
Anche perché
è forte.
La Disney non me la vedo tanto a buttare questo tipo di tematiche.
Neanch'io.
Ahimè, ahimè.
Te ne dico un'altra così al volo, sempre della Disney.
Vai, spara.
Che è una cosa che hai, vedi lì e poi è diventata assodata. Dumbo. Arriva il... c'è il topolino che è amico di Dumbo.
Nicodemo.
Nicodemo?
Mi sa di sì.
O Timoteo?
Timoteo, mi... Timoteo.
Timoteo.
Bravo.
Ok, arriva Timoteo e tutti gli elefanti... che paura! Questo era proprio il verso dell'elefante. E quindi è ovvio che l'elefante ha pure dei topi. No. Assolutamente nessuno.
No, ma scusa.
Nessun elefante ha paura dei topolini.
Anzi, è tipo morto.
Ci sono un sacco di teorie per cui hanno paura per davvero. Tipo, vedono la paglia che si muove e quindi è come se fosse un serpente.
Ma
hanno paura che gli entra nella proboscide e li mangia il cervello.
Ma davvero c'è sta cosa?
Cioè, l'internet è un posto meraviglioso.
Ma sì, una bellissima metafora che ti fa capire che anche ciò che è più piccolo di te ti può spaventare.
Può entrare nel cervello.
Che okay. Le dimensioni non contano, insomma, un bel esempio di vita, ecco.
Insomma, è una cagata. C'è questo qua che è 7 tonnellate contro un affare che è 2 grammi.
Ma vedi, io te la smonto subito, perché se io vedo un ragno potrei smerdarlo, ma proprio in maniera ridicola. Eppure
tan, tan, tan. Comunque il miglior insegnamento di vita di Dumbo è che se fai la balla poi vedi l'elefante rosa e ti svegli in un hangover devastante che devi bere un ettolitro di acqua. Quello okay. È la cosa che non ci avevano detto, ma poi l'abbiamo imparata nel peggiore dei modi.
Sì. A proposito di animali che si imbizzarriscono per niente, c'è la classica scena del torero che sventola il suo drappo rosso, cremisi o quello che è,
sì.
E il toro impazzisce e lo attacca, perché tutti, vedi, il rosso impazzisce.
In realtà è daltonico.
Sì, il toro.
Davvero?
Sì, daltonico no, lui distingue solo...
Vedono in scala di grigi quasi.
Distinguono anche però il giallo e il blu.
Ok, dai.
Quindi hanno scala di grigi con dentro del giallo e del blu, ma il rosso non lo vedono. Non lo vedono. No. Quello che i motivi per cui il toro attacca il torero è perché quell'altro lo stizza col movimento di sta cappa. E in più i giorni prima non sono proprio trattati bene sti tori, sono al buio, li tengono arrabbiati per poter essere aggressivi nell'arena. In più sono tori selezionati per essere aggressivi.
Non supportiamo questa.
Mi selezionerei anch'io a essere aggressivo se mi riempissero di tipo punte sulla schiena.
Esatto, esatto.
Ci sono altri tipi di divertimenti al giorno d'oggi. Sì. Compratevi una Switch che è più divertente.
O fate come Dumbo.
Vedere gli elefanti rosa.
Spaccatevi a merda. No,
no.
Mi spiace per il sociale, non esagerare, bevete solo ginger ale.
È vero.
Comunque si incazza per il movimento.
Ok, fair enough. Ammetto che questa la mia mamma me l'aveva detto quando ero piccola.
Brava mamma. Mm-mm. Così si tirano sulle figlie.
Guarda che bella roba che viene fuori.
Sì, eh.
Sottotitoli, guarda che bella cosa che viene fuori.
Bene, adesso che ci avviciniamo, credo, verso la fine della puntata, è il momento di tirare fuori il pezzo forte della bufala. Quella cosa che...
Siamo arrivati al climax.
Al climax. Mm. Per citare sempre Adriano Celentano. Quella storia che, se avete bazzicato un po' per i bar, l'avete sentita di sicuro. Ed è la famosa storia delle vipere volanti.
Mamma mia, che...
Chi non ha mai sentito che una volta la forestale, un'altra volta i verdi, un'altra volta i fungaioli per dare contro agli altri fungaioli rivali, un'altra volta i cacciatori e un'altra volta qualcun altro, ha finanziato, con non si sa quali fondi, un enorme lancio di vipere con gli elicotteri.
Madonna.
In che senso?
Cioè, la gente crede che la provincia o qualche ente così...
La provincia qua da noi, enti
la
statali,
regione,
WWF.
Lo Stato, il ministero, quello che vuoi.
Le Big Pharma.
No, però vabbè.
Perché no? Sai che in realtà sì.
Sì.
Sì, per avere, era, avevo letto anche questa. Le Big Pharma, perché così c'erano più vipere, loro potevano vendere più siero antivipera.
Ah, quindi l'hanno pompata loro sta news?
No, no, loro pensavano le vipere dell'elicottero. È una cazzata anche questa.
Ah, è una bufala anche questa, Zefora. Che cazzo. Non capisco più niente,
no, anche migliori ci cascano. State sì. attenti là fuori.
Cioè, la gente crede che fanno il ripopolamento delle vipere lanciandole dai dei sacchetti dall'elicottero.
Beh, oddio, non mi sembra un'idea malvagia.
Tu sei lì che vai in bici e una vipera sulla
faccia. No, poi non ho mai visto vipere parate, la folgore che si paracadutano oltre le linee nemiche. Non ho mai viste.
Allora, sorvolando sul fatto che deve esserci un allevamento di vipere per fare questa cosa, okay. E non mi risulta che ce ne siano. Sorvolando sul fatto che devi munirti di tanti piccoli paracadute che devi fare indossare a un animale che non ha gli arti.
Sì.
Quindi cos'è? Tipo un calzino con il rinforzo. Sorvoliamo su, tipo, non so quante vipere puoi ammassare dentro un elicottero. Non so se siete mai andati a fare il giro classico della sagra con l'elicottero, quanto avete pagato. Cioè, a un costo orario non indifferente. E vi assicuro che nessuno vuole spendere quei soldi per ripopolare le vipere, anche perché si popolano da sole, basta lasciarle in pace e non ucciderle così solo perché è lì una vipera.
Esatto. No, ma poi tra l'altro pensa a tutti i costi che ci vogliono, perché dovresti pagare il tipo, i tipi che vanno a cercarti i riproduttori in natura, allevare i riproduttori, quindi darghe da mangiare, allevare i topolini per darghe da mangiare, o le bisergole, quel che le magna, insomma.
Bisergole is
lucertola, lizard. Pagare il mantenimento di sta vipera, fargli fare le uova, mantenere le uova, è tutto costi. Poi prenderle e te le hai tutte pronte per ripopolarle. Te cosa fai? Le lanci da un elicottero con il rischio che te ne muoiano la metà, che già magari sono morte durante l'allevamento. Cioè, assurdo, non ha logica.
È una classica cosa che se ci si ferma un attimo a soppesare costi-benefici è abbastanza facile arrivare a capire che forse ci sono delle criticità che ti fanno dubitare. Però veramente l'ho sentita tante volte, ma io ho sentito anche la, come dire, il sequel.
No, c'è anche il sequel.
Perché io con le mie orecchie ho sentito una anziana signora redarguirmi sul fatto che il parco naturale da Mello Brenta, salutiamo il parco naturale
sempre,
da Mello Brenta,
sempre fidelis,
dopo aver fatto in anni non sospetti il lancio delle vipere con l'elicottero, visto che ne ha lanciate troppe e quindi le vipere non avevano abbastanza da mangiare, ha fatto il lancio dei topolini con
l'elicottero.
Olè.
Perché la signora ha trovato sul suo poggiolo un sacchetto con dentro un topolino, quindi sicuramente li hanno lanciati dall'elicottero.
Non fa una piega.
Il classico,
assolutamente,
il classico sorso in cursore. Ma vai, mosca.
Della folgore.
Della folgore.
Gli allevano delle piccole casermette.
No, tra l'altro le vipere sono stragettonate come bufala. Io ho trovato questa qua che non avevo mai sentito al bar, l'ho trovata in giro su vari libri di bufale, appunto di cavolate sugli animali. Si ritiene, credenze popolari, che le vipere facciano i piccolini sui cespugli, in modo che così il piccolino cade, non morde la mamma e non la avvelena.
Velocissimo excursus, la vipera partorisce cioè non fa l'uovo, nasce il viperino.
Esatto, perché c'ha le uova gli si schiudono nella pancia, esatto. Semplifichiamo.
Okay.
C'è sta credenza, ma a parte il fatto che se io vipera mamma che possiedo quel veleno partorisco un piccolino che ha il mio stesso veleno, probabilmente, sicuramente ne sono immune. A parte quello, poi se in realtà la vipera partorisce al suolo e i piccoli, prima di avere la capacità di inoculare veleno, passa qualche settimana prima che sviluppano la ghiandola velenifera, eccetera. E poi non solo, il mordere col veleno richiede energia, è stressante anche per gli adulti. O hai veleni potenti o una produzione bestiale tipo i crotali, cobra, eccetera. E quindi anche un morso su tre è col veleno. Gli altri due sono morsi asciutti, si dice, senza veleno. Tant'è che quando ha prede piccoline, l'adulto questo, quindi figurati il piccolo che ha meno energia.
Certo.
Tante prede più piccole vengono predate e uccise solamente dall'impatto dell'attacco dal morso, senza veleno.
Certo.
Quindi questa è una boiata totale.
The Buffalest.
Per citare le fonti per una volta, questa storia delle vipere più approfondita e anche altre cose che abbiamo detto qua e là sono tutte racchiuse in un bel libro del buon vecchio, adesso vi dico il nome, Graziano Ciocca, che non conosciamo personalmente ma comunque,
salutiamo lo stesso, ciao
salutiamo
Graziano
lo stesso, che ha scritto un libro che si chiama Bufale Bestiali. E appunto racconta di tutte queste storie incredibili, come ad esempio anche perché lo struzzo si dice che mette la testa sotto la sabbia, eccetera. Non ve la svegliamo, andate a vedere, curiosate, così facciamo pubblicità al libro, oppure ve lo spiego nel canale Telegram. Così per citare una fonte. Altra fonte interessante, se vi sembra una cosa un po' strana, allora, intanto domandatevi sempre se una notizia è vera, anche se sembra vera. E poi, se proprio c'è il dubbio, potete andare a vedere sul sito del CICAP, che è il Comitato Italiano Controllo Affermazioni sulle Pseudoscienze. Sono quelli che svelano i misteri, praticamente.
Adoro.
Avete presente tutte le storie delle pantere nere d'estate? Ecco, ci hanno fatto un articolo, perché hanno correlato che, vedete voi, che capitano quasi sempre quando non ci sono tante notizie da dare al telegiornale. Quella della pantera che si aggira per Torbole, una pantera nera, spaventa la popolazione. No, ci sono le pantere nere a Torbole.
Beh, questo mi fa molto piacere, il fatto che abbiamo condiviso una fonte certa, ok? Perché è sicuramente una best practice, per usare un inglesismo a gratis.
Non far arrabbiare Celentano.
E mi fa pensare che dobbiamo essere tutti molto attenti e...
Consapevoli,
bravissimo, esercitare il dubbio in maniera continua. Perché è quello che un po' ci mette allerta per dire, ma che è sta roba? Ecco, questo sarà il mio da professoressa. Io farò la professoressa un giorno e dirò, ragazzi, mi sto già odiando. E niente, questo per giustificare la scelta dell'ultima canzone, che non è una bufala completamente. È una canzone ironica, di quel sarcasmo intelligente. Intellettuale, oserei dire. E è divertente, la bufala sta lì, la differenza tra, cioè, il messaggio raccontato dalla musica, che è super funky, ballabile, c'è un basso sleppato che è un godere, e quello che dice, che è un mondo che sta andando un po' a rotoli. Però, regà, possiamo fare qualcosa per sistemarlo insieme, iniziando a informarci decentemente.
Concordo.
Grazie. Sime, concordi?
Concordia.
Anche Sime concordia. E quindi noi adesso andiamo a darci una pacca sulla spalla, perché ci siamo divertiti anche questa volta, e ascoltiamo questo gran pezzone della rappresentante di lista.
E noi ci vediamo alla prossima puntata di Bestiacce, sempre qua su piattaforma streaming su cui lo stai ascoltando. Oppure cercaci su Instagram, c'è il canale Telegram.
E grazie ancora a Rockabout Radio
per lo spazio. E grazie a voi Bestiacce che ci ascoltate sempre.
Ciao ciao.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore. Questa è
ciao.